trovati, sono felice di vedervi qui, spero che, se non sbaglio, è solo la seconda volta che avviene questa visita della Commissione Cultura.
Però questi nuovi consiglieri di questa consigliatura non sono ancora mai venuti.
Sì, esatto, perché erano, l'altra volta era prima della pandemia quando l'abbiamo fatto. Quindi siamo felicissimi di vedervi qua. Quali sono i rapporti della Fenice con l'amministrazione comunale, lo sapete?
No, faccio l'appello prima.
Ah sì, va bene.
Perdonami, prego, solo prego. Sull'ordine dei lavori che è una... Allora, questa è una sesta congiunta con la nona e la decima, ringrazio i copresidenti Meggetto e Senno e inizierei con l'appello. Barbara Casarin, Paolino Danna, Alessio De Rossi, Emanuele Muresu, Giorgia Pea, Silvia Peruzzo Meggetto, Aldo Reatto, Francesca Rogliani, Paolo Romor, Alessandro Scarpa, Chiara Visentin, Matteo Senno, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo assente giustificato, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Sacca, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, sente? Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra, Maica Canton, Enrico Gavagnin, Francesco Zingarini, Gianfranco Bettin, forse arriva dopo, Gianluca Trabucco, Deborah Onisto, vicepresidente della sesta, Sara Bisman, ha avvisato che non può venire, mi pare. Stefano Zecchi, Marco Giamparinetti, Giovanni Andrea Martini, Cecilia Tonon, Ermelinda Damiano. Bene, allora, l'ordine del giorno, come avete visto, buongiorno, è arrivato anche il consigliere Sacca. Raggiunto al numero legale, diamo inizio ai lavori della commissione, ringraziamo la Fenice per averci ospitati qui. Come avete visto all'ordine del giorno abbiamo messo la visita guidata al teatro La Fenice, adesso la organizzeremo, sentito anche il sovrintendente Fortunato Tombrino, al quale passo la parola, e Andrea Erri, direttore generale.
Buongiorno.
Allora, noi abbiamo trattato più nel corso delle nostre commissioni, abbiamo cercato di trattare contenitori e contenuti della cultura Venezia. Questo è sicuramente un contenitore e un contenuto eccellente, e quindi passo la parola al sovrintendente dell'ente lirico, il quale appunto ci stava anticipando quali sono i rapporti tra la Fondazione La Fenice e il Comune di Venezia. Prego.
Però buongiorno, siccome con molti di voi non ho ancora avuto il piacere di parlare, mi sono Fortunato Ortobina, sono il sovrintendente e direttore artistico della Fenice, poi ci daremo la mano tutti perché almeno una volta deve succedere, insomma. Quindi benvenuti a tutti, ai vecchi consiglieri, ai nuovi consiglieri. Allora, la Fenice, la Fondazione Teatro della Fenice è una fondazione con dei soci fondatori, che sono lo Stato, che sono la Regione e che è il Comune. E il sindaco, questo avviene in ogni città, il sindaco della città è sempre il presidente della fondazione lirica che c'è in quella città. Quindi qui c'è Brugnaro, a Milano c'è Sala e via di seguito. E questa è proprio il presidente del consiglio di indirizzo, il presidente della fondazione. I rapporti con l'amministrazione comunale sono regolati dalla legge e secondo dei principi formali assolutamente aggiornati, perché una volta si era anche lì, poi dopo il nostro mondo è cambiato, adesso siamo fondazione di diritto privato, ma il comune è sempre, oltre ad essere il proprietario di questo posto dove siamo, okay? Quindi non voglio dire che non siamo degli affittuari, no, non siamo degli affittuari,
no, siamo titolari di diritti perpetui,
esatto, ma la proprietà del teatro è del comune di Venezia in questo caso. E questo è un passaggio, facciamo un po' di attualità, un po' di storia, diciamo così, è un passaggio che è abbastanza recente, perché la Fenice, che è stato costruito nel 1792, si chiama Gran Teatro La Fenice, e voi che siete consiglieri comunali di questa città dovete essere orgogliosi di questo, perché è assolutamente un primato questo di Venezia. Cioè, perché Gran Teatro La Fenice? Perché prima di questo teatro ce n'erano altri 25 aperti quasi tutte le sere a Venezia, ma che erano teatri più piccoli e che avevano sede nei palazzi nobiliari, dove ogni famiglia aveva il suo, in una gestione assolutamente privata, quindi non come adesso, e ogni palazzo aveva il suo teatro. Negli anni 30 avviene il passaggio dalla società proprietaria, che era fatta di privati cittadini veneziani, quasi tutti di origine nobile, diciamo così, ed esattamente qui nel 1938, nel 1935 la società proprietaria cede al comune il teatro, e quindi il teatro ne diventa proprietario nel 1935, e poi nel 1938, con una legge dello Stato italiano di allora, si istituisce l'ente autonomo. In quell'occasione, ci tengo a dirvi, fu fatto un lavoro di restauro incredibile, di cui non si parla mai. È una cosa che io stesso, che sono il sovrintendente e direttore artistico della Fenice, devo confessare la mia ignoranza, l'ho scoperto studiando le cose, intanto che ero qui, non è una cosa che so dai tempi della scuola, perché voi sapete che quando è bruciata nel 96 c'è stato un grande dibattito, no? Si deve fare come era dovera, oppure è l'occasione per fare una grande opera di architettura contemporanea? Lì dopo si era detto di tutto e di più. Io personalmente sono contento che abbiano deciso di farla come era dovera, non voglio entrare in questioni né di schieramenti politici né niente, perché oggi abbiamo la Fenice. Se si fosse trattato di dover scegliere un progetto da mettere qui, non so se oggi saremmo qui a parlarne, per quelli che sono di solito i tempi che prendono la cosa di un progetto. Però attenzione, quando si è fatto, siccome comunque la fai a sbagli nel mondo di oggi, no? Allora quando si è detto si fa come era dov'era, dicevano sì, ma è un falso. È un falso perché non è più quella del 1792, cioè se ne sono sentite di tutti i colori. Grazie a Dio abbiamo la Fenice ed è così. Ma una cosa che quasi nessuno sa è che la Fenice qui nell'ingresso, come la vediamo adesso, questa parte invece è stata realizzata nel 1938. Okay? Quindi queste colonne di fatto prima non c'erano. Ed è stato un lavoro molto importante, perché diciamo che gli ultimi tempi della società proprietaria l'avevano un po' lasciato andare il teatro, quindi diciamo con il comune di Venezia da una parte e lo Stato dall'altra, finalmente la Fenice poté tornare a splendere come prima. Una cosa che tengo molto, allora, che la Fenice è il teatro più bello del mondo lo sapete già. Cioè chi è a Venezia lo apprende con il latte materno, che secondo me che la Fenice è il teatro più bello del mondo, quindi vi raccomando, divulgate, vi consiglio solo di fare attenzione, tatto, quando c'è qualche napoletano, perché a un napoletano non si può dire che un teatro che non sia il San Carlo, sono fatti così, insomma. Però io ho lavorato 3 anni al San Carlo nella mia formazione professionale e vi posso dire che è più bella la Fenice. Quindi questo lo sapete già. Dell'eccellenza, l'anno prossimo saranno 20 anni che la Fenice è stata riaperta dopo l'incendio. E di questi 20 anni, insomma, ne ho trascorsi abbastanza qui, a parte quando sono stato alla Scala, e devo dire, insomma, che in questi anni sono abbastanza contento di come abbiamo vissuto questa occasione, cioè per il grande sforzo che la città di Venezia, insieme allo Stato, insieme a tanti privati, fecero per ricostruire la Fenice a tempi di record, con un grande senso di partecipazione proprio. E la Fenice ha fatto tanta strada in questi anni, sia come livello delle cose che fa, sia anche come organizzazione del lavoro, al punto che oggi siamo assolutamente il teatro che in Italia produce di più. Produce di più e ha comunque sempre salvando la qualità. Produrre di più, a parte che vuol dire incassare, noi siamo l'unico teatro italiano che prende il 33% delle sue risorse dalla biglietteria. Questo ha dei consiglieri che non bisognerebbe dirlo, perché quando lo dici ad una parte politica ti fanno un sacco di complimenti, ma dopo se devono farti un taglio si sentono più con la coscienza più in pace, perché tanto sanno che i soldi te li prendi dalla biglietteria. Quindi vi ho avvertiti da questa tentazione che potreste avere. Diciamo che oltre a tutto quello che c'è come eccellenza, come visibilità per la città di Venezia, sapete tutti del concerto di Capodanno, quest'anno tra l'altro è stato un anno particolare con la RAI, un anno particolarmente fortunato, diciamo, perché siamo stati in diretta RAI 3 volte col concerto di Capodanno, poi abbiamo fatto il concerto al Quirinale il 1° di giugno e poi c'è stato il concerto in Piazza San Marco del 9 di luglio. E, oltre a questo, la Fenice fa tante altre cose, proprio come con una funzione che non è solo culturale, ma che è anche sociale e di educazione. Cioè noi abbiamo una quantità incredibile, che addirittura supera il numero di spettatori con biglietti paganti, che sono circa 170.000 ogni anno, di spettatori paganti, per tutto quello che facciamo come iniziative tese a diffondere la cultura, a far crescere la cultura, prima di tutto con le scuole, formando insegnanti che a loro volta poi vengono, coinvolgono ragazzi. Ad esempio abbiamo un percorso che si fa sulle generali delle opere, no? A ogni prova generale ci sono 300 studenti, adesso i 300 studenti una volta erano solo di Venezia, adesso non sono solo di Venezia, vengono dal territorio, ma addirittura ci sono studenti di licei, di scuole che vengono a fare la gita scolastica a Venezia, stanno qua 2 giorni e nel programma della gita scolastica mettono il corso di preparazione per il Falstaff, ad esempio, che abbiamo fatto, per venire dopo a vedere la prova generale del Falstaff. Questo, insieme ad altre cose, diciamo, porta la Fenice ad essere, mi permetto di dire, forse la piazza più importante della città di Venezia e più attiva, per tutto quello che fa, dalle scuole alle municipalità, che hanno vie di ingresso assolutamente facilitate al teatro. Perché questo dobbiamo fare, perché se la cultura non è un motore di socialità, non è neanche cultura. Sappiamo benissimo che noi il nostro primo azionista è il cittadino che paga le tasse, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, non ce lo dimentichiamo mai, e per questo vogliamo sempre trasformare ogni cosa che facciamo in una cosa per la gente. Noi siamo qui per la gente e questo è un motivo, diciamo, di particolare orgoglio, confortato da tutto quello che i numeri ogni anno ci restituiscono. Allora,
grazie a Fortunato Ottobrina.
Ortobrina. No, perché ho scoperto che c'è la pizza Ottobrina. Allora ho paura che qualcuno, perché non sei la prima che si sta, secondo me siete passati per qualche pizzeria.
Sarà a base di funghi, sicuramente.
Vedi, questa stagione. Eccoci. Allora.
Prego. Direttore.
Allora, io sono venuto con i miei materiali. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Erri, sono il direttore generale e oggi vorrei approfittare dell'occasione che abbiamo insieme tra professioni diverse, perché questo ci fa molto piacere e volevo un attimo sottolineare il ruolo di ciascuno, ma anche e soprattutto l'interconnessione, perché io sono sempre, l'ho detto anche...
Ma scusa un attimo, scusa sì. Andrea, ma poveretti... stanno in piedi, andiamo da qualche parte dove possiamo farli stare seduti?
Ma io sto velocissimo.
No, ma non adesso, dico. Volete sedervi?
No, perché siamo allora seduti tutto domani che abbiamo un consiglio comunale.
Ah, oh, benissimo, allora state in piedi. No, no, ero preoccupato che fosse... Ok, dopo ci muoviamo.
Allora, come dicevo, la riflessione che volevo fare con voi oggi è quella relativa alle interconnessioni. Perché? Perché comunque noi siamo sempre abituati, un po' se vogliamo, in modo illuministico, a considerare fenomeni e cose che sono complessi in maniera specialistica. Invece oggi, con la complessità di questo mondo, molti filosofi, pedagogisti sono intervenuti e hanno detto che l'interconnessione è la vera competenza del terzo millennio. E perché mi fa piacere sottolinearlo? Mi fa piacere sottolinearlo perché in effetti il legame troppo spesso, secondo me, vituperato all'interno di questa città, che è quello tra turismo, o meglio tra un certo tipo di turismo e cultura, vengono trattati in maniera anche politicamente spesso troppo separata, cioè la cultura è quella che assorbe risorse, il turismo invece è quello che riceve. Invece in realtà, se vediamo il fenomeno in maniera diversa, quindi sfruttando le interconnessioni, vedremo come muovendoci in modo orizzontale attraverso le filiere della creazione del valore, in realtà la cultura crea moltissimo valore. Perché? Perché pensiamo soprattutto al target che è rappresentato dai nostri spettatori, ma anche dalle persone che vedete qui attorno, perché la Fenice è sempre aperto, questo è un grande vantaggio, perché consente poi di far partecipare tutti, diciamo, alle nostre attività, ma anche solo a ammirare questo tipo di struttura. Però muovendoci attraverso la creazione di questo valore possiamo certamente dire che, secondo una indagine macroeconomica che abbiamo commissionato una decina di anni fa, noi restituiamo, per così dire, in termini di valore al territorio circa 3 volte quello che assorbiamo da parte del pubblico. Attraverso che cosa? Attraverso tutte quelle che sono le dinamiche come attrattore culturale di primo livello delle persone, di tutti quei soggetti che arrivano qui come prima motivazione, o all'interno delle motivazioni in cui arrivano in questa destinazione c'è anche nella loro vita quella di partecipare al teatro La Fenice. E quindi così ho cercato velocemente, così non vi tengo in piedi troppo tempo, di farvi capire un po' la logica attraverso la quale noi ci muoviamo. Paradossalmente, noi credevamo in un grande calo e una difficile ripresa della domanda da parte dei nostri spettatori, e invece vi annuncio oggi che i concerti di Capodanno sono tutti e 4 sold out, quando in realtà arrivavamo all'11-20 dicembre per essere sold out. E quindi stiamo vendendo sostanzialmente il solo ascolto, cioè coloro che non riusciranno a vedere niente e pagheranno solamente per ascoltare una delle 4 serate alle quali parteciperanno. Però, e questo anche in collegamento con quelli che sono anche i flussi internazionali, perché moltissime persone che poi si rivolgono come spettatori e come visitatori al nostro mercato sono in realtà provenienti dai paesi stranieri. La domanda è stata in trend crescente anche dopo la pandemia. Ma l'altra cosa che volevo sottolineare, c'è una terza commissione per le politiche giovanili, il sovrintendente, non appena arrivato, ha detto: mi raccomando ragazzi, datevi da fare per i giovani, e quindi siamo lieti di darvi la prima stagione fatta, studiata apposta per i giovani a prezzi compatibili per i giovani, che è questa cosa. Come vedete,
rispetto... Ho chiesto che avesse i colori del libro.
Facciamo una mozione.
È una coincidenza.
Quindi, vedo anche quelli della Juve.
Rispetto alla stagione tradizionale, cambiano molte cose. La prima cosa che cambia, potete vedere, qui trovate una grafica molto più seria.
Mettiamo
sedosa.
Tutto in cartellina poi questo materiale.
Qui la trovate molto più allegra. Perché? Perché l'hanno fatta gli studenti universitari dello USVE che studiano appunto grafica e multimedialità. Abbiamo fatto un laboratorio con loro Perché? Perché i giovani non siano solamente fruitori di cultura, ma siano anche connessi col nostro teatro per produrre, contribuire a produrre cultura.
Ci sono tanti under 35 che
sono qua. Come?
Ci sono tanti under 35.
Uno, due, tre.
Viva i giovani!
Ci sono degli under 35?
Certo che ci sono.
Con orgoglio.
Tre.
Siamo le finezze con i giovani.
Certo. Oltre a questi quindi, con abbonamenti a prezzi speciali per gli under 35, abbiamo anche sviluppato delle collaborazioni con gli enti AFAM, quindi di alta formazione artistico e musicale del territorio di Venezia, e siamo lieti di potervi dire che verranno realizzate delle opere con le scenografie realizzate dall'Accademia delle Belle Arti di Venezia e delle opere invece che rappresenteremo al Malibran, in cui suoneranno le orchestre del Conservatorio Benedetto Marcello. Quindi ancora una dimostrazione per cui i giovani sono coinvolti e invitati a produrre cultura ed essere parte del nostro mondo, quindi non solo spettatori passivi. L'altra cosa è quella dei biglietti, per così dire, che vengono create, delle occasioni che vengono create appositamente per gli under 35, che saranno dei concerti aperitivo in cui chi parteciperà con soli 10 euro avrà la possibilità, grazie ai nostri partner e sponsor, di poter assistere e vivere un momento conviviale con un aperitivo all'interno del teatro e cominciare a vivere quello che è il primo approccio, the first touch, diciamo sempre, con quello che è il nostro mondo e la nostra cultura. Se anche solo il 5%, quando poi avranno capacità finanziaria, si traducesse in una nuova ondata di abbonamenti per il futuro, ecco così che abbiamo avuto anche noi il nostro ricambio generazionale. Da ultimo voglio dire, sempre per i giovani, il grande stimolo che il sovrintendente ci ha chiesto per riformulare tutta la nostra offerta educational, che ha portato a un contatto di 20.000 studenti all'anno, quindi con le scuole che partono direttamente agli asili. Adesso siamo con il progetto Palcoscenici Metropolitani all'interno delle scuole primarie, forse l'avete sentito qualcuno di voi perché è stato fatto anche un
sì,
po' di...
Sì, questa mattina sono andata a Duca d'Aosta, che c'era
certo. E soprattutto abbiamo voluto pensare a quelle scuole che stanno perdendo allievi, come per esempio quelle della Giudecca, in modo da incentivare l'attenzione nei confronti di queste scuole e poter sensibilizzare per nuove iscrizioni. Basta.
Bravissimo. Integro quello che ha detto Andrea. Allora, quando si parla dei giovani, la gente dice sempre: perché il pubblico sono i giovani di domani? Allora, lavoriamo sui giovani? No, noi vogliamo che i giovani siano il pubblico di oggi, perché non c'è nulla che non possano avere i giovani. Purtroppo, e abbiamo tutti fatto le scuole in Italia, purtroppo, non purtroppo, grandissime scuole, dico per quello che riguarda la musica. La musica è stata sempre esclusa dalla nostra formazione, perché se uno va al liceo, per esempio, studia bene la storia dell'arte, studia bene la storia della letteratura, la musica, l'unica maniera di studiarla è andare al conservatorio. Sarebbe come dire che la storia dell'arte la studiano solo quelli che diventano pittori, così come la storia della musica la studiano solo quelli che diventano musicisti, poi. Ma la musica come parte di una formazione umanistica, è questo che manca alla scuola italiana. Se nella scuola italiana questa cosa manca, è per una ragione molto semplice, perché quando Giovanni Gentile, quando è stato inventato il liceo classico, quando sono inventate queste scuole, la musica era una cosa di un tale successo che non si riusciva a considerarla come un fatto culturale. Cioè, Beniamino Gigli, per intenderci, o Caruso, che sono i grandi tenori degli anni 20 e degli anni 30, per intenderci, guadagnavano più di Maradona all'epoca, cioè erano le star perché muovevano le folle in una maniera incredibile, cioè era una cosa talmente di successo che si riteneva che fosse già nel sangue della gente, per cui non valeva la pena spiegare le motivazioni culturali che c'erano dietro questo. E quindi ha finito dopo col passare del tempo per rimanere dal punto di vista della formazione appannaggio solo di studiosi e queste cose qua. Allora vi cito una dimostrazione di questa cosa, che vuol dire che il teatro d'opera fa parte del nostro sangue italiano, perché il teatro d'opera è una forma d'arte che è nata in Italia, è stata inventata dall'Italia. Alla fine del Rinascimento succede quel miracolo meraviglioso che è la nascita del teatro d'opera, proprio ai primi del Seicento. Per citarvi quanto la cosa, il teatro d'opera sia parte del sangue e della cultura italiana, c'è un episodio. Nel 1930 eravamo sotto il dominio del governo fascista su Mussolini. Toscanini fa un concerto a Bologna per ricordare un musicista che era un suo compagno di scuola, Alfredo Catalani, un grandissimo compositore che era morto da poco. Arriva in teatro per dirigere il concerto e il gerarca di Bologna gli impone di eseguire Giovinezza prima del concerto. Lui si rifiuta e viene preso a botte e scappa sulla macchina, intanto che i fascisti lo menavano. Il giorno dopo Mussolini ha chiamato i gerarchi di Bologna e li ha fatti neri, adesso credo che ha fatto nero è un gioco di parole, ma li ha fatti veramente neri, perché Toscanini, per essere il direttore che faceva conoscere a tutti il melodramma italiano, questo gli dava, come dire, un ascendente sul popolo italiano che era superiore a qualunque forma di sovranismo. E questo lo rendeva addirittura un intoccabile, nonostante tutti sapessero che era un fascista convinto. Era un grande direttore, ma non bisognava toccarlo. Questo è una prova del fatto che il teatro d'opera è sempre stato veramente il motore culturale italiano. Per fare tutte le cose che facciamo con i ragazzi, che diceva Andrea, diciamo che ci poniamo questa cosa, ad esempio, degli under 35. Avere il teatro pieno di under 35. Allora, è una cosa che fa un effetto impressionante, a partire dagli applausi, perché devo dire che già solo dai decibel degli applausi, quando ci sono questi ragazzotti, si sente che le loro braccia producono un fragore più grande di quello delle signore e dei signori già, diciamo, oltre la pensione che abbiamo. Ma soprattutto vediamo una luce negli occhi di questi ragazzi. Non solo perché gli diamo lo spritz prima, lo spritz al prezzo di 10 euro, c'è lo spritz, poi un fotografo che a ciascuno o a ciascun gruppo può fare una foto che si fanno all'interno, ricordo, all'interno della Fenice con la Polaroid. Ma la cosa che sono sorpresi che possa esserci un'iniziativa di questo genere, perché sappiamo tutti che in tutta la nostra formazione ci sono anche dei pregiudizi, perché il teatro d'opera è sempre stata la cosa dove andava il nonno, la nonna, e poi sappiamo tutti che durante l'adolescenza c'è sempre un momento in cui reagisci contro tutto quello che è di tradizione. E invece quando vengono da soli, che sono qua tutti, oltre, dicevo, al bello rumore che fanno, la partecipazione e il fatto di sentirsi interamente parte di una cosa che è anche per loro, devo dire, questa è una cosa che ci incoraggia molto ad andare avanti per questa strada, e vediamo già con bei risultati, insomma. Dopodiché siete i consiglieri comunali, anche se qualcuno ha già passato i 35, insomma, una volta volete venire a dare un'occhiata, e credo che potrebbe essere
un'esperienza.
Quindi non sarà, non solo non sarà negato lo spritz se lei ha più di 35 anni, ma è giusto che veniate a vedere che cosa succede in questa fondazione, la cui presidenza è della vostra amministrazione. Quindi avete non solo il diritto ma anche il dovere, e se venite ci fa piacere. Poi dopo taccio, dopo Giorgio non dico più niente dopo. Cioè, le cose vanno rese semplici. La motivazione per cui a suo tempo, come dicevo, addirittura Toscanini ha detto guai chi tocca, Mussolini dice guai chi tocca Toscanini, guai chi tocca Verdi, eccetera. Andare a teatro, tante volte dice no ma io non me ne intendo, no, come dire, c'è anche una certa, un certo timore, perché pare che sia una cosa difficile. Andare a teatro a vedere un'opera risponde ad uno dei principi più naturali dell'essere umano. A teatro si va per sentirsi raccontare una storia, c'è una storia con dei personaggi che viene raccontata, c'è la musica, c'è il canto, ma questo deve aiutare a capire meglio, non deve essere un argomento che respinge. Quindi è così la spieghiamo ai ragazzi, perché è lo stesso principio per cui quando eri piccolo che non dormivi dicevi mamma mi racconti una storia. Qui invece di dire mamma mi racconti una storia, paghi un biglietto e, come dico sempre, uno spettatore che viene qui mi dà 3 ore della sua vita. Quindi io devo, prima che arrivi, aiutarlo ad avere tutti gli strumenti per cogliere il massimo quando è qua. Insomma. Quindi benissimo, allora ci saranno certamente spritz che guardate che lo prendiamo come un impegno, vi guardo in faccia a tutti, dovete venire a vedere. Allora
grazie infinita. Allora, il direttore artistico e il sovrintendente potremmo ascoltarlo per ore. Quando presta il suo tempo alle associazioni, ad esempio mi viene in mente gli Amici della Fenice, quando partecipa a questi incontri che avvengono, diciamo, anche fuori teatro, anche in altri luoghi, per una volontà di contaminare un po' tutti gli ambienti, c'è sempre da parte del sovrintendente e anche del direttore un approccio molto friendly, che è in linea con la linea programmatica del sindaco Brugnaro di cercare di abbattere le barriere culturali prima di quelle architettoniche. Quindi ringrazio infinitamente l'incontro di oggi, perché grazie al sovrintendente e al direttore ci sentiamo anche noi parte di un tutto. Capiamo che questo teatro magnifico è un po' anche nostro. E quindi magari ci riproponiamo di fare un ulteriore focus, magari un po' più avanti, eventualmente anche magari da noi a Caffarsetti, per approfondire qualche spunto che dovesse venire in mente ai consiglieri nel corso di questo piccolo giretto che faremo adesso. Quindi c'è qualche consigliere che ha chiesto di intervenire, e quindi aprirei un breve dibattito tenendo conto che appunto siamo in piedi e siamo qua, e con l'impegno che eventualmente qualche focus lo possiamo approfondire più avanti con i lavori della commissione. Prego, allora sarà prenotata prima la consigliera Tonone, poi il consigliere Rosteghin. Bravissimo. Grande. E poi il consigliere Baglioni. Prego.
Grazie. Allora intanto vi ringrazio per le parole che avete detto, per la presentazione, perché ci fanno veramente sentire molto coinvolti. E in particolare la ringrazio per aver sottolineato il problema della mancanza di una formazione musicale nelle scuole, che io l'ho sempre detto deve essere veramente una cosa che viene insegnata a tutti, perché non si può considerare una specializzazione. La cultura musicale, indipendentemente dal fatto che poi uno suoni o non suoni, canti o non canti, la musica va conosciuta anche per il ruolo che ha di sostegno psicologico nelle persone. Il fatto di aver tolto questo tipo di formazione, secondo me, ha provocato anche l'allontanamento di tutte poi le ultime generazioni dalla musica classica, di fatto.
Sì.
Perché io ho notato rispetto a 40 anni fa c'è molto più distacco e mancata conoscenza, se non per quelle 2 o 3 cose che tutti conoscono, il cantante d'opera che va anche sui giornali, così, ma i quintetti, guardi, quelle cose lì non le conosce più nessuno e vengono anche trattate un po' con sufficienza, ed è un peccato, ed è un vero peccato, perché arricchiscono. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei, è veramente, secondo me sarebbe fondamentale proprio per la costruzione della nostra società che la musica tornasse nelle scuole di tutti i tipi. E volevo chiedere, intanto è bellissimo quello che ha detto per il teatro dell'opera, secondo me il discorso varrebbe anche per la musica da camera, che credo che sia molto importante che le persone si possano avvicinare e conoscere, molto bello anche musicamera quello che viene fatto qua, che apprezzo moltissimo. Il discorso dell'aperitivo per i giovani, secondo me sarebbe molto bello ampliarlo anche ai ragazzi, anche ai minorenni, perché credo che anche i liceali o comunque i ragazzi degli istituti tecnici potrebbero essere interessati a venire qui volentieri. Allora, naturalmente probabilmente avete due percorsi, aperitivo alcolico e aperitivo analcolico.
Allora, c'è il problema della maggiore età. Teoricamente esatto. Un minorenne deve venire accompagnato, questo è il punto. Non è così. Questa...
Noi utilizziamo generalmente, noi lo facciamo con il canale scuole per i minorenni, e quindi abbiamo un catalogo di attività che abbiamo chiamato catalogo educational, con cui sviluppiamo con le varie età attività che sono praticamente molto simili.
Ma i ragazzi del liceo, 15-16, che a scuola comunque vanno da soli e sperimentano l'autonomia, secondo me potrebbero tranquillamente organizzarsi per venire con quegli amici.
Ci penseremo. Fino adesso però diciamo che tutto quello che riguarda la partecipazione alle prove generali, per esempio, vengono sempre guidate e mediate attraverso la scuola. Per il semplice motivo che per i minorenni non esiste quel livello anche di autonomia per riuscire a capire, se non guidati prima, quello che è il contenuto.
Comunque,
che poi viene
quello che dice
dato.
Lei
però c'è un pensiero che faremo.
Diciamo che ci siamo trovati di fronte al nulla per tutte queste attività qua, e quindi abbiamo cominciato da quelli un po' più grandi, ma anche per un motivo, perché non è che quando uno ha 18 anni improvvisamente ha lo stipendio buono per prendersi un abbonamento. A 18 anni cominciano i problemi, cioè tu hai finito le scuole però devi trovare un lavoro, e in quella fase così importante di una persona che si vuole trovare la propria strada, abbiamo cominciato da lì. Però sono d'accordo con lei che tutte, e anche gli adolescenti, sono assolutamente d'accordo. E ci arriveremo, ma in questo non vuol dire bisogna stare attenti, no? Perché come quando si vedono certe mamme, no? Che vanno tutti dal bambino più piccolo, allora la mamma accarezza quello un po' più grande perché è geloso dell'attenzione che c'ha quello più piccolo. Cioè, noi non c'è nessuna fascia della società che debba restare fuori dalla Fenice. Ogni volta che parlo dei giovani mi sento in colpa con i vecchi.
Esatto, stavo okay? per dirlo io.
Allora, io sono, insomma, comincio ad avere una certa età e quindi, insomma, sono abbastanza più vecchio sicuramente di tutti voi. E quindi, come dire, grazie di questa cosa, perché effettivamente dalle scuole superiori ci sono delle cellule, diciamo, della loro formazione che si possono unire a quello che facciamo noi, ma ci arriveremo. E comunque tranquillizzate anche i vecchi, perché pensiamo anche a loro.
Allora,
se no, sa, parlare di giovani.
Abbiamo comunque delle offerte, come per esempio il palco in famiglia, in cui noi diamo la possibilità di, con due minori, di avere un palco a 150 euro.
I sedicenni non vanno con la mamma, vanno con gli amici.
Va bene, noi lo facciamo.
Ha ragione. Infatti io ho detto
noi
prima,
lo facciamo perché
ma infatti bisogna dargli incontro. Ha ragione, no, perché da adolescenti si tende a reagire sempre contro tutto quello che ti dicevano prima. E questo è vero, è un fatto che l'ho detto anch'io prima, ha assolutamente ragione.
Vabbè, allora,
c'era qualcun altro che voleva parlare.
Sì, voleva parlare molto... lo stedì. Canton, ok,
Baglioni,
sì, però ragazzi veloci, no, vi prego, no, cioè.
Allora, posso?
Vabbè, sentiamo e dopo fare
molto, molto velocemente. Intanto ringrazio anch'io dell'ospitalità e anche del fatto che in questi anni la Fenice è diventata accessibile rispetto al passato, cioè che non c'è un po' buttato giù un muro che separava e quindi rendeva tutti un po' più diffidenti, insomma, soltanto chi è quasi una roba di nicchia. La domanda che volevo fare invece era sui numeri. Prima si parlava che una buona parte venne, tra virgolette, da fuori confine. abbiamo un po' il quadro di questi numeri, quanti sono gli spettatori durante il 2022, non so se avete già i numeri o comunque qual è il, immagino magari o il primo periodo oppure il 2021, e quanti di questi sono fuori regione, per capire come riusciamo in qualche
allora,
modo.
Io... Bellissima la tua domanda, però questa ne aprirebbe a mille altre. Allora, se ci concentriamo sul sopralluogo, volentieri, altrimenti ne convochiamo un'altra e approfondiamo qualsiasi cosa con la Fenice. Adesso se c'è una risposta lampo da
allora,
parte.
Allora, i numeri ci sono e cambiano di anno in anno. Nel senso che siamo abbiamo il nostro 40% che è un pubblico assolutamente di gente che viene da lontano. Ma sta, da lontano voglio dire anche stranieri, ma è in aumento, in questi ultimi anni è stato un aumento ed è sempre più in aumento il numero degli italiani che partecipano. Bisogna pensare anche che oggi, per esempio, venire da Firenze, adesso in 2 ore si viene da Firenze, 10 anni fa ci volevano 4 ore, no? E allora ci sono famiglie, per esempio, che quando c'è la recita al pomeriggio vanno e vengono da Firenze a vedere la recita del pomeriggio. Quindi lì abbiamo una, diciamo, il nostro nucleo assolutamente veneto, veneziano, Venezia, Venezia, comune di Venezia, provincia di Venezia, abbiamo abbonati che vengono da tutto il Veneto e anche dalle altre province, assolutamente. Però diciamo che vediamo, una volta il gruppo più numeroso erano prima gli americani, poi i francesi, adesso il gruppo più numeroso sono gli italiani, e questo, se mi permettete, vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, perché tanto gli stranieri ci saranno sempre, ma questo vuol dire che abbiamo fatto, portato la Fenice all'attenzione anche degli italiani, che riescono a venire anche per quello che dicevo, che grazie a cielo ha migliorato il trasporto. C'era ancora una domanda?
Sì, allora
do i numeri. Allora, secondo l'ultima rilevazione che abbiamo fatto, allora abbiamo sostanzialmente circa 140.000 presenze all'anno, di cui 26.000 da abbonati e 114.000 da biglietti singoli. Tra questi, gli abbonati invece che per gli abbonati, quelli che vengono al di fuori del Veneto, che assistono in giornata ai nostri spettacoli, sono il 10% del totale degli abbonamenti e quindi 2.600 presenze. Chi ha invece il biglietto individuale, per il 30% sono residenti in comune di Venezia, il 20% giornalieri residenti in Regione Veneto, il 10% spettatori giornalieri fuori Regione Veneto.
E qui 40 fuori dal cielo.
Ottimo, grazie.
Sì, allora, intanto anche io ringrazio e faccio i complimenti per quanto realizzato. Volevo capire sul discorso che faceva sui rapporti con il conservatorio, il fatto che avevate l'orchestra che veniva a suonare. Oltre all'orchestra, avete anche collaborazioni con la classe di composizione per, diciamo, eseguire quello che viene scritto da dei giovani compositori o studenti?
Noi, guardi, abbiamo avuto per fino a prima della pandemia un progetto che poi abbiamo dovuto sospendere e che adesso riprenderemo, che si chiamava Nuova Musica alla Fenice, sponsorizzato dagli Amici della Fenice, che dava la possibilità a giovani compositori di avere un brano ad apertura di concerto. Cioè, se c'era un concerto che cominciava con la Jupiter di Mozart, si diceva al giovane compositore, per quell'organico, per quella formazione, scrivi un brano di 5 minuti che fa da ouverture. Abbiamo eseguito anche opere di giovani compositori e ci sono adesso diversi programmi futuri, quindi sia con la parte orchestra, con la parte cantanti, con la parte arte scenica, perché poi ogni anno col conservatorio allestiamo un'opera interamente fatta dal conservatorio, quindi cerchiamo di dare a tutti la possibilità di... Oltre a un'altra cosa molto fragorosa che vi consiglio di venire a sentire, il concerto con i solisti del conservatorio. Tutti gli anni ai solisti migliori viene data la possibilità di esibirsi alla Fenice con l'orchestra della Fenice che li accompagna. Quindi sono i palchi pieni di mamme morose, compagni di classe, cioè è il momento in cui il conservatorio viene nella piazza, perdonatemi, nella piazza più importante della città, scusate se lo dico, ed è una cosa dal punto di vista dei decibel, degli applausi, che vi consiglio di confermare.
Ecco, altra cosa.
Sì.
ricordo quando c'era la scuola media del conservatorio, che adesso non c'è più, sì. C'era anche, venivano fatte delle operine che la scuola preparava col conservatorio, poi si veniva qua quando era possibile. Io ho fatto prima media al 95, poi l'anno dopo ovviamente non si è più potuto fare, dovevamo andare in sala grande, ma ahimè siamo andati al Parco della Bissole a Trento. Però era una bella occasione anche qui per appunto i ragazzini.
Queste sono tutte cose che poi trasferiamo a partire dal mondo educational, che sono straordinarie. Per esempio, non l'abbiamo detto, i nonni che accompagnano i nipoti al sabato, la venerdì mattina, la domenica mattina a partecipare ai laboratori qui sopra, no? Adesso per esempio abbiamo un Babbo Natale che verrà fatto a breve, dove ci sono i bambini che vengono portati a interagire con lo spettacolo, e sono tutte cose che, devo dire, la fila dei nonni fuori, anche se pagano biglietti molto, molto ridotti.
Allora, Picozzi, Enrico Cavanico, che connessi all'ordine del giorno che è sopralluogo alla fiducia.
Sì.
Che perché la dose di attenzione sta calando e c'è anche la povera figlia in piedi da mezz'ora.
Allora, in parte alcune cose le ha già dette il consigliere Baglioni. Io volevo capire se... Cioè, ho riguardato anche adesso, Verdi, tante delle principali opere le ha scritte a 30 anni, per cui volevo capire se c'è anche la volontà magari di inserire in cartellone vero e proprio, non solo in progetti collaterali, eccetera, opere nuove per dare veramente spazio a chi scrive, chi fa musica oggi, e dare un palcoscenico importante. Penso che questo palcoscenico in una rassegna del genere potrebbe lanciare molto facilmente giovani che fanno, per cui non solo giovani come spettatori, ma professionalizzare, portare ai massimi livelli le eccellenze che ci sono. Volevo capire.
Questo è un programma che c'è, ma era una cosa che facevamo già prima della pandemia. Purtroppo c'è stata una sospensione di 3 anni. E col conservatorio adesso, guardi, ve lo posso anche dire, stiamo lavorando a un progetto per il 2024, quando ci sarà l'anniversario di Marco Polo, ci sarà un'opera su Marco Polo che nasce interamente dal conservatorio, quindi con giovani compositori del conservatorio, coordinati da un compositore. Quindi, sì, questo è assolutamente. E abbiamo già dato spazio in tante occasioni ai giovani compositori.
Su questo c'è una sottodomanda, e per quanto riguarda i librettisti, lavorano col conservatorio sui misteri? Vabbè.
Guardi, è tutta. La Fenice è il teatro, dico questo, la Fenice è il teatro di, a partire da quando fece debuttare Maria Callas, a partire da quando Giuseppe Verdi è venuto qua 31enne a fare le Ernani, è sempre stato il teatro che è sempre andato a cercare il petrolio fresco, l'aria fresca della novità. E questo fa parte della storia della Fenice. Con i librettisti, certo, assolutamente, anche loro, che non sono meno importanti del compositore, diciamo che anche lì vedo delle difficoltà nella scuola di adesso a preparare dei bravi librettisti. Questo è. Però ci siamo noi, così come sofferiamo le mancanze della scuola in generale su un aspetto della formazione, facciamo anche per questo, certamente. C'era anche...
Allora, lui dice che farà una domanda più tardi. Vabbè, fa.
No, è particolarmente emozionante perché stavo per me, perché a proposito di sopralluogo, perché ricordo il sopralluogo del 96 dove fui qui all'interno per 6 mesi, il sopralluogo di polizia scientifica a seguito dell'incendio. Volevo solo chiedere poi cortesemente al sovrintendente e al direttore 10 minuti quando vogliono, perché anche la comunità italo-americana di New York chiede a noi, perché siamo in contatto con 2 loro giornali, la Voice of America e il giornale italo-americano, ci chiede appunto conto di questo New Deal del sovrintendente e del direttore. E quindi solo per questo, e vi faccio ancora i nostri complimenti. Grazie.
Grazie. Allora, sull'ordine del giorno c'è una guida a nostra disposizione che ci viene Christine, che ci spiega che piccolo giro faremo, e poi il direttore ci dice cosa ha preparato con noi come briefing di chiusura.
Domanda sul numero di lavori. Il consiglio delle 13, quinta commissione, verrà questo punto particolare. Il 13
ce n'è effettivamente una alle 13 e è appena andato via, vabbè, c'è sempre quella mezz'ora, tre quarti d'ora, adesso lo sento e vi dico quanto durerà questo giro. Ok, allora questa cosa dura un quarto d'ora, 20 minuti, e poi chi può fermarsi si ferma, chi deve scappare scappa.
Perché c'è il brindisi.
Esatto, c'era un piccolo...
Però scusate, stiamo a vedere la previa dei giovani, invece da bere con la teoria.
Contrario, chiediamo che venga a posto.
Sì, adesso sento io De Rossi.
Ecco, adesso metti a posto, che non sia mai che qualcuno dopo dice ma io non faccio tempo a prendere l'aperitivo.
Mi hanno trattato
questo alla presentazione.
Prego Cristina.
Bene, grazie mille. Io mi chiamo Cristina e mi occupo delle visite. Faccio le visite guidate a teatro in varie lingue e poi anche per le famiglie o anche per le scuole. Spesso prima di farli fare i laboratori c'è la possibilità di fare una visita guidata con noi, praticamente per spiegare un po' la storia di questo luogo, per dare un contesto dove ci si trova, e spesso le scuole hanno anche gli insegnanti di musica o di storia dell'arte che seguono tantissimo questo progetto La Fenice, non solo di Venezia ma anche di tutto il Veneto. Devo dire che facciamo tantissime visite guidate, non so se avete visto anche in audioguida, passano le persone, quindi si può entrare quasi giornalmente o anche durante le prove. Adesso spesso si può accedere anche alla sala teatrale durante le prove luci dal palco reale. Quindi il giro che faremo noi, praticamente noi lo iniziamo di solito qua all'interno della facciata, spiegando bene la storia e la ricostruzione del teatro, cioè dando un contesto che questo è uno dei 7 teatri che sono esistiti a Venezia, e poi soprattutto per le scuole, le medie o anche i licei, parliamo spesso che la facciata neoclassica, perché è rimasta originale, è all'interno del teatro. Il foyer, le sale apolline, la sala teatrale sono in uno stile tardo barocco e il rococò. Purtroppo non facciamo mai vedere le scene o il retroscena, che c'è tantissimo interesse. Spieghiamo anche che... purtroppo i
corridoi... Cosa vuole vedere, signora?
Le scene e retroscena, la parte dietro del teatro.
Signora, però c'è anche meglio un momento che ce l'ho,
torneremo.
Però vediamo, magari sul palcoscenico vediamo, però le scene le devono ascoltare, è finito il fase.
Perché adesso stanno usando le stelle. E poi adesso vi porterò in sala teatrale, parliamo un attimo della decorazione e poi passiamo anche per il palco reale. Non so se riusciamo a farci qui un palchetto proprio per capire la dimensione.
Ma era previsto il loro passaggio?
No? Non credo, poi c'è il disallestimento, non so se adesso sono in pausa, alle 12.30 iniziava.
Proviamo a vedere, dai, facciamoli nuovi perché sennò si stufano di stare in piedi.
Ah,
no, no, vai avanti. Okay. Vediamo, magari un
quindi
passaggio.
Adesso andiamo in sala.
Un passaggio, no, un passaggio cerchiamo.